Cominciamo con la lettura del Corriere della Sera. Il Corriere apre con le misure del governo e non solo del governo. Si comincia con il caro bollette a pagina 2, più fondi contro il caro bollette, il governo interviene per calmierare i prezzi e il garante interviene sullo sciopero generale che non rispetta le regole a detta del garante. Poi c'è tutta una lista sulle diciamo i dettagli del decreto approvato ieri. Sono parecchi soldi, insomma. C'è un incremento di 1,4 miliardi per le spese di rete ferroviaria italiana, c'è 1,8 miliardi per l'acquisto dei vaccini. Insomma, sono misure piuttosto rilevanti, ecco. Poi subito dopo c'è questa questione della classe energetica delle abitazioni che fa impazzire stamattina i quotidiani di destra. Case: dal 2030 la stretta europea divieto di vendita o affitto se consumano troppa energia. La misura all'esame, attenzione, una misura all'esame, quindi passibilissima di modifiche, eccetera, eccetera, scatterebbe per gli immobili di classe G dal 2030 e poi dal 2033 il divieto riguarderebbe anche gli immobili di classe F. Fra l'altro, diciamo, al di là poi delle modalità con cui si potrà raggiungere un obiettivo del genere, quello di efficientare scusate l'orribile neologismo, però gli edifici è probabilmente una delle misure più importanti e anche più realistiche da portare a casa quando si parla di riconversione ideologica. Chiaramente comporterà anche degli investimenti notevoli e le urla che abbiamo sentito prima, diciamo, sono urla che poi chiedono finanziamenti. Questo comunque da qui al 2030 hai voglia a parlarne. E proseguiamo, la pagina della politica è lunghissima, proseguiamo con pagina 9 dove si affronta un'altra questione molto molto importante, quella sul cosiddetto fine vita. Arriva il primo sì senza il centrodestra, via libera in commissione alla legge sul suicidio assistito, ottenute migliorie dice Forza Italia ma restiamo contrari. Questi poi sono i liberali del centrodestra, immaginarsi gli altri, anche se c'è qualche voce difforme all'interno. Il test arriverà in aula lunedì, il voto è previsto all'inizio del 2021, poi passerà al Senato. Poi, se tutto prosegue come sembra debba proseguire, in primavera ci sarà il referendum sia sulla legalizzazione della cannabis, come ormai saprete e sappiamo, sia anche sull'eutanasia. Due referendum la cui raccolta firme è stata praticamente istantanea, non ha fatto in tempo a cominciare che già si è chiusa. A proposito poi di come su determinati temi e determinate questioni non è vero che ci sia abulia, mancanza di impegno, mancanza di interesse, insomma, tutt'altro. Sempre a proposito di giustizia, ma altro versante, Giovanni Bianconi ci parla del piano Cartabia sul CSM, chissà Bianconi che ne pensa. Probabilmente non benissimo, però si astiene dal dirlo. Parte la trattativa sul sistema elettorale e c'è la stretta sulle toghe in politica. Poi abbiamo a partire da pagina 10 l'altra grande questione, il Covid. Allora, anzitutto i numeri che ci dicono che il tasso di positività è arrivato al 4%, 6 regioni sono a rischio giallo, i numeri sono reggono, ma sono comunque in aumento. E le terapie intensive sono arrivate a quota 811, siamo ancora lontani da quota 1000, però insomma è un trend positivo, avrebbe detto Nanni Moretti all'epoca, che pare insomma andrà avanti ancora per qualche giorno, vedremo come e in che misura. Comunque sicuramente numeri decisamente migliori rispetto anche ai nostri vicini più prossimi, non si parla ancora di chiusure particolari. Secondo il commissario Figliuolo abbiamo scorte sufficienti per immunizzare 25 milioni di persone, e abbiamo anche la nota ufficiale dell'EMA, dell'Agenzia Europea sul Farmaco, che dice che la terza dose è sicura anche se somministrata 3 mesi dopo la seconda. A proposito di terza dose, c'è un'intervista a una alla direttrice del Centro Nazionale Ricerca e Valutazione Preclinica e Clinica dei Farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità, Patrizia Popoli, che dice non c'è problema sostanzialmente fra Pfizer o Moderna come terza dose, un dilemma che molti si sono posti. Non c'è da esitare, va benissimo quello disponibile al momento della prenotazione. E a proposito di poi di questa variante Omicron, che sembra essere meno pesante, quindi potrebbe suggerire la possibilità di un virus che in qualche modo si adatta e quindi perde alcune delle sue caratteristiche peggiori, il cosiddetto paziente zero della variante Omicron, l'ingegner Gianfranco Importuna, va di nuovo in bici, nessuna paura, tornerò in Africa, è guarito il primo positivo alla Omicron. Tutto questo mentre dalla Gran Bretagna arriva la notizia che la Premier League, il campionato di massima divisione inglese di calcio, adesso punta sul Green Pass. Dal Tottenham all'Leicester, decine i calciatori positivi, e il governo si appresta a dare il via libera agli stadi solo per vaccinati o per chi ha fatto un tampone, il nostro Green Pass sostanzialmente, quello è. E abbiamo poi Patrick Zaki, una festa con gli amici, qui siamo a pagina 21, la senatrice Liliana Segre, che oggi sulla prima pagina della Stampa chiede che firma un articolo in cui chiede che a Zaki sia data la cittadinanza italiana, se lui vuole sarò felice di incontrarlo. E poi c'è Di Maio che dice che la prova, questa liberazione, che i canali diplomatici devono restare aperti, il lavoro dell'ambasciata italiana in vista dell'udienza di febbraio, un lavoro di squadra, scrive Marta Serafini, l'impegno diretto di Draghi e il contributo dei parlamentari guidati da Fassino. Poi, sempre a proposito di diplomazia, nella stessa pagina si parla del tour nel Golfo Persico di Mohammed bin Salman, principe ereditario saudita, che ha visitato il Qatar, che è un paese che con l'Arabia Saudita, diciamo, condivide un sistema di vita e di governo spaventoso, ma che dal punto di vista geopolitico si è trovato spesso in contrasto con il suo vicino. Grandi sorrisi, segnala Guido Olimpio, la sosta in Qatar è un segno di riavvicinamento tra le monarchie rivali. Quanto profondo ce lo diranno i fatti. I segni di disgelo con il Qatar significano anche segni di disgelo con la Turchia, che del Qatar è formidabile alleato. Insomma, c'è tutto un rimescolamento, anche se capire poi dove porterà è impresa sicuramente difficile. Allora, che cosa abbiamo? A pagina 25 ci sono 7 atti di clemenza firmati dal Presidente della Repubblica, Mattarella, e qui viene dato particolarmente spazio al caso di una persona che sparò a un rapinatore e lo uccise. Michele Strano, che in una rapina uccise il malvivente che aveva appena ammazzato suo fratello. E per quanto, diciamo, mi riguarda personalmente, ma riguarda anche gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio, martedì prossimo nel corso di Radio Scadi, perché è una questione specifica, ma che può dire molto anche a tante e tanti altri. E c'è una di queste grazie che è stata data dal presidente. E, scrive Virginia Piccolillo, c'è anche quello per l'ex terrorista altoatesino Sebastian Oberleiter, tra i 7 provvedimenti di clemenza individuale firmati ieri dal capo dello Stato Sergio Mattarella. L'ottantenne altoatesino era stato condannato all'ergastolo per gli attentati compiuti quando faceva parte dei bravi ragazzi della Valpusteria, che tentavano di ottenere la secessione del Sud Tirolo dall'Italia a suon di bombe tra il 66 e il 67, ma non ha mai scontato un giorno di carcere perché ha sempre goduto della protezione di Germania e Austria, dove era riparato. Di lui parlò a Mattarella lo stesso presidente austriaco Alexander Van der Bellen durante la sua ultima visita in Italia. Oberleiter aveva già tentato di avere la grazia da Napolitano e prima da Ciampi, che rinunciò per le proteste di Alleanza Nazionale. Ieri, su richiesta fatta dalle figlie, l'ha ottenuta in virtù della sua malattia e del fatto che i suoi attentati non hanno mietuto vittime come altre bombe messe dalla sua organizzazione, che uccisero carabinieri, finanzieri e un cantoniere. La violenza ripudiata in una lettera allegata alla domanda di grazia da Oberleiter. E è una storia quasi del tutto misconosciuta, quella della lotta armata in Alto Adige, e questa grazia rappresenta la conclusione di una vicenda che nei fatti è iniziata a partire dagli anni 20, quando subito dopo la Prima Guerra Mondiale, subito dopo l'invasione e l'annessione dell'Alto Adige da parte dell'Italia, iniziò un processo di italianizzazione forzata e in parte anche di pulizia etnica, che portò a tutta una serie di tensioni che poi sfociarono nel dopoguerra anche nella lotta armata, che tutto, almeno da un punto di vista giudiziario, si sia concluso, è comunque un qualcosa da segnalare con favore, soprattutto perché altre regioni d'Europa, dove la lotta armata invece è un ricordo, come dire, ben più prossimo, e che spesso hanno guardato all'Alto Adige, al Sud Tirolo, che dir si voglia, diciamo, come una qualche forma di esempio da seguire, ecco, potrebbero magari sperabilmente seguire la strada che è stata indicata con la grazia di Mattarella. Vedremo un po', comunque ne parleremo con calma. Rimaniamo sul Corriere, a pagina 29 c'è una lunga intervista a Paolo Lusso, che è responsabile del laboratorio di patogenesi virale del National Institute of Allergy and Infectious Disease, che ha sede a Washington. Parla della svolta dell'mRNA. Paolo Lusso: siamo sulla strada del vaccino contro l'HIV, pronti alle sperimentazioni. Di HIV parleremo peraltro anche in questa sede, in radio, diciamo fra prossimamente, ecco, mettiamolo così, perché sono in corso di organizzazione una serie di approfondimenti proprio su questo tema. Poi le lamentele, le doglianze demografiche, come dicevamo prima, a pagina 31, l'Italia degli anziani, il record in Liguria, 8 per ogni bambino, il Sud è più giovane. Crollo demografico, dice l'Istat, previsioni shock. Va anche detto, diciamo, che fino a poco tempo fa le previsioni shock erano non a livello italiano ma a livello mondiale per quanto riguardava la sovrappopolazione. Adesso siamo passati da uno shock a uno shock opposto. A mantenere la calma, ecco, mettiamola così. E il Corriere, per quanto riguarda il Corriere, possiamo finire qui la lettura. La cronaca di Roma la leggeremo come sempre al termine della rassegna stampa. Passiamo a Repubblica, che al contrario del Corriere, anche della maggior parte degli altri quotidiani che abbiamo di fronte, apre su Amazon quest'oggi, pagina 2 e pagina 3. L'antitrust italiana punisce gli abusi di Amazon, multa da 1,2 miliardi, ammenda record al colosso dell'e-commerce per aver sfruttato la posizione dominante, discriminati i venditori che non utilizzano la sua logistica. Faremo ricorso, annuncia la società. Intanto, sempre a pagina 2, in Francia Google versa 500 milioni per l'uso degli articoli rilanciati sul web. La sanzione riguarda gli accordi sui cosiddetti diritti connessi. È in atto una trattativa con Mountain View, cioè con la sede di Google. Insomma, è evidente che si stanno operando una serie di riorganizzazioni, in qualche caso di organizzazioni, per quello che è tutto questo settore. E poi la strategia dell'Unione Europea: da Bruxelles a Roma, la nuova rete europea contro i giganti della tecnologia. L'autorità italiana ha lavorato a contatto con la Commissione, un esempio riuscito di coordinamento. Dobbiamo mantenere aperti i mercati, dice la Margrethe Vestager, che danese, che è dal 2014 commissaria dell'Unione Europea alla concorrenza, ed evidentemente i mercati, che per definizione anche ideologica, devono restare aperti. Con diciamo questi grandi monopoli, poi sono aperti, per modo di dire, diciamo, sono aperti a certe condizioni. Ne parla Aldo Fontanarosa, pagina 4, gli sfidanti di Amazon, noi piccoli schiacciati, così l'astronave digitale travolge i concorrenti, da Vercelli a Colleferro, dove la multinazionale apre i suoi magazzini, le altre aziende della logistica perdono clienti e provano a sopravvivere tagliando i salari. Il grimaldello Prime: sarà difficile intervenire, diciamo, come sempre, o come spesso si fa in questi casi, agendo sull'ultimo anello della catena. In questo caso mi pare di capire l'abbonamento ad Amazon Prime, forse avrebbe più effetto o intervenire, diciamo, all'inizio della catena. Ma insomma, è una questione, una di sfida ancora molto molto lunga. Poi le notizie sulla pandemia più o meno le abbiamo date. C'è un'intervista al giurista Ugo Mattei, o presunto tale, diciamo, che fa parte con Cacciari e Freccero, e Agamben, diciamo, del poker che si occupa dell'opposizione a un po' a tutto. Novax a metà si definisce, vabbè, combatte il neoliberismo. Siamo in una lunga platea, ci si è messa anche lui. Poi la proposta di riforma del CSM a pagina 15, stretta su toghe e politiche, riforma del CSM entro Natale, ma l'intesa ancora non c'è. La Cartabia per il confronto con i partiti della maggioranza, l'ostacolo maggiore è la legge elettorale. E poi c'è il caso di scuola in questi giorni, che è quello di questo catello Maresca, che da PM si candida a sindaco di Napoli e poi entra in consiglio comunale. Così fan tutti, ecco i nomi di magistrati, sindaci e consiglieri. Ma può un giudice, un magistrato, dire che lui si comporta male perché tanto fanno tutti così? Cioè, siamo fuori proprio da qualsiasi logica. E invece questo è quanto. Boh. Poi, vabbè, la festa di Atreju possiamo risparmiarcela. Di Zaki si parla a pagina 21, tornerà in Italia, la strategia di Al-Sisi per rifarsi l'immagine, il Cairo abbassa i toni in vista della Coppa 27 a Sharm el-Sheikh del 2022, ma non cederà su Regeni, anche perché su Regeni purtroppo ahi noi non c'è molto da fare. E poi c'è per fortuna la prima giornata di libertà di Patrick. A pagina 27 c'è questa storia che abbiamo raccontato in prima pagina, non rimandatemi a casa, il paradosso di Ghassan Abdullah al-Shardibi nel limbo di Guantanamo. La storia di Al-Sharbi, detenuto dal 2002, dimostra la difficoltà di svuotare il campo aperto dopo l'11 settembre. Con lui i reclusi sono ancora 39. Poi la cronaca di Roma, come sempre, la leggeremo più tardi. C'è una notizia che arriva dalla Nuova Zelanda che titola così: generazione no smoke, la Nuova Zelanda vieterà il fumo ai nati dal 2008, lo stop sarà graduale e durerà tutta la vita. Certo, insomma, queste diciamo, il proibizionismo non va bene, e però appunto ogni tanto abbiamo queste nuove ossessioni, perché una cosa è la lotta a abitudini negative, altra è l'illegalizzazione che poi porta, di fatto, come sarebbe questa, che poi porta sempre, sempre, sempre dietro di sé tutto l'armamentario che ben conosciamo. Mi pare che sia tutto per quanto riguarda la Repubblica. C'era qualcosa sull'economia, ma invece no. E allora a questo punto possiamo abbandonare Repubblica, la leggeremo più avanti durante le letture delle cronache di Roma. Ecco, però c'era una cosa che me la ricordavo. La pagina delle culture si apre con l'anniversario della morte del grande Pier Vittorio Tondelli, che ha accompagnato le adolescenze di tante e tanti di noi e che è morto appunto ormai 30 anni fa. Ne parla Antonio Spadaro, ancora in viaggio con Tondelli, ha raccontato gli anni 80, Rimini, il postmoderno, l'omosessualità, sempre che non sia una brutta parola, ma qui non la si dice, sempre con scansonate ironie e con una fede cieca nell'amore. A 30 anni dalla morte, un convegno ricorda il grande scrittore. Domani e domenica a Reggio Emilia e a Correggio, dove appunto era nato. Con questo chiudiamo la lettura di Repubblica e diamo un'occhiata a quello che dice il manifesto. Il manifesto apre sullo sciopero, avanti sciopero, anzi diciamo è proprio pienamente dentro questa prospettiva. Né Draghi né il garante fermano la mobilitazione, scrive Andrea Colombo. Spostare la data, chiede l'autore, di mentre il governo trova 1 miliardo in più per le bollette. Letta rompe il silenzio dopo 2 giorni solo per dire che non si aspettava questa reazione alla manovra. Oggi intanto l'istruzione si ferma contro una manovra inadeguata, il primo tempo dello sciopero lo gioca la scuola in piazza, la protesta nelle strade fuori dallo spartito della Pax Draghiana, celebrata a reti e giornali unificati. Aumenti degli stipendi, lotta al precariato, presidi sanitari, queste le richieste dei sindacati. Poi abbiamo spazio per le nuove tutele della lancio di nuove tutele per i lavoratori digitali da parte della Commissione Europea. C'è a pagina 4 un'intervista a Valeria Pulignano, sociologa dell'Università di Lovanio, che invita il governo a non restare a guardare, dal momento che può anticipare la direttiva in Italia. Quindi i dati Istat e non solo. C'è un'emergenza sfratti in arrivo, anche qui il manifesto segnala i dati del sindacato della CGIL, il Sunia CGIL, secondo cui ai 100.000 sfratti che pendevano pre-pandemia si sono aggiunti 35.000 convalidati nel 2020 e le 22.800 richieste di esecuzione. Poi e la pandemia abbiamo visto più o meno come sta andando. Abbiamo spazio per i leggendari Marò. A pagina 8 cadono le accuse ai Marò, le prove sono insufficienti, la procura di Roma chiede l'archiviazione per l'omicidio dei 2 pescatori indiani. Irreperibili gli accertamenti svolti dall'India nel 2012, ovviamente soddisfatti i due, La Torre e Girone. Poi altre vicende giudiziarie, l'omicidio Rocchelli, il fotografo pavese del collettivo Cesura, ucciso il 24 maggio del 2014 dall'esercito ucraino insieme all'attivista russo Andrei Mironov. E per queste 2 morti il tribunale di Pavia aveva condannato a 24 anni di carcere un uomo della Guardia Nazionale Ucraina che il ROS di Milano aveva arrestato a Bologna nel 2017. Adesso la Cassazione ha respinto il ricorso della procura per l'Ucraina, è come vincere una guerra, scrive Joseph Gill. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che la California ha un piano in vista della decisione della Corte Suprema sulla storica sentenza Roe versus Wade, cioè la storica sentenza sul diritto all'aborto. Porte aperte per salvare il diritto all'aborto, una rete di cliniche e sostegno finanziario alle donne provenienti da altri stati. Quindi le cronache si concludono qui. Le pagine della cultura sono ovviamente piene di ricordi anche qua di Lina Wertmüller, dal debutto come aiuto di Federico Fellini, peraltro per La Dolce Vita 8 e mezza, insomma non proprio bazzecole, fino alla candidatura agli Oscar, prima donna in assoluto. E poi in ultima pagina da Varsavia l'intervento di Isabella Wagner, sociologa e professoressa dello European University Institute di Firenze. Migranti come selvaggina, scene di caccia ai confini europei. Il divieto deciso dalle autorità polacche di soccorrere i profughi bloccati da settimane alla frontiera equivale a una condanna a morte per uomini, donne e bambini.
Com'è, Picciotto? Tutto a posto?
Minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dopo quest'ultima breve parentesi musicale, andiamo a chiudere con le ultime segnalazioni della nostra rassegna stampa mattutina. Allora, per quanto riguarda Avvenire, abbiamo il rapporto sulle crisi internazionali. Quei 22 conflitti sono stati segnalati probabilmente sono di più, che portano con sé, fra le altre cose, una marea di sfollati e di profughi. Il Covid porta più guerre, leggiamo a pagina 4, gli sfollati invisibili sono 82 milioni, con la crisi nel Tigray gli scontri su larga scala sono saliti quest'anno a 22. Poi Lucia Capuzzi firma un breve ma molto interessante, molto inquietante reportage dall'Amazzonia, un vero e proprio fronte armato, lo definisce giustamente lei. L'Amazzonia violata per l'oro, via libera dal braccio destro di Bolsonaro agli scavi in 7 concessioni. Il piano, che doveva restare segreto, è stato svelato dalla stampa. Dietro c'è il generale Eleno, ministro della sicurezza. Il rischio è una zona intatta di foresta di quasi 13.000 ettari. E poi un'analisi di Fabio Carminati. Nascondere non è risolvere, che non possiamo leggere tutta, ma comincia così: i diritti umani, le guerre scomode, le stragi lontane da noi spesso sono come la polvere nascosta sotto il tappeto, non si vede e quindi non esiste. Un massacro in Colombia durante il lockdown, quando gli attivisti sono costretti a rimanere in casa, ruba forse qualche decina di righe sui giornali. Sanguinosi raid jihadisti a bordo di motociclette, come le stese di triste e camorristica memoria nei villaggi del nord nigeriano, sono consuetudine. L'omicidio per strada davanti ai figli di un attivista antinarcos messicano va solo ad arricchire la truce contabilità di un male incurabile. Insomma, ci sarebbe di che impegnarsi in tal senso. Poi da segnalare ancora a pagina 5 l'altra faccia della pandemia. Così a Roma è triplicato il bisogno di cibo, un articolo di Luca Liverani, che prende le mosse dalla presentazione della guida tascabile per i senza tetto della capitale. Un'intera pagina ancora dedicata ai diritti del lavoro, in particolare per quanto riguarda i rider. Pagina 6, Bruxelles si muove a tutela dei rider, vanno assunti come dipendenti. La proposta di direttiva sui lavoratori della gig economy della Commissione europea, dagli orari alle remunerazioni, vengono indicati 5 criteri per stabilire se c'è subordinazione. In Italia intanto prove tecniche di contratto, c'è il rebus dell'inquadramento. Asso Delivery li considera autonomi, Just Eat ha scelto il contratto collettivo nazionale della logistica. In attività ci sono almeno 20.000 ciclofattorini. Poi abbiamo ancora l'incontro a Bruxelles, qui siamo a pagina 9, dei ministri dell'interno in vista del Consiglio europeo del 16 dicembre sul patto europeo sulla migrazione. Draghi vede il premier polacco sulla crisi con la Bielorussia, oggi la giornata dei diritti. Migranti, pressing dell'Italia, scrive Daniela Fassini, la Lamorgese all'Europa, penalizzare chi non redistribuisce i profughi, sia ricollocamenti volontari con quote fisse, contributi degli stati in base alla forza e alla grandezza, chiede Johansson dell'Unione Europea, e intanto cresce la campagna delle lanterne verdi. Poi sulla pandemia non c'è molto di nuovo da aggiungere rispetto a quanto abbiamo detto finora. Abbiamo visto però l'intervista al ricercatore italiano di Stanza Washington, che parlava come le ricerche sull'mRNA stiano avvicinando anche l'approdo a un vaccino sull'HIV. E qui abbiamo una un'altra notizia di questo tipo, che però riguarda la SLA. Scoperti l'identikit della proteina e 7 nuovi geni, la SLA ha meno segreti. Sono stati pubblicati 2 studi internazionali su Nature e Nature Genetics. Ricercatori inglesi e giapponesi svelano per la prima volta la struttura associata alla malattia, mentre un altro studio con il contributo italiano identifica varianti ignote. Poi oggi non ci offre granché la pagina della cultura, e chiudiamo allora con l'economia, perché si parla di Air Italy, la vecchia Meridiana per capirci. Una situazione molto complicata, quella dei 1322 addetti, ma scrive Maurizio Carucci, o almeno secondo Maurizio Carucci, c'è uno spiraglio per salvarli. Un tavolo convocato il 15 dicembre al Ministero del Lavoro per provare a evitare in estremis i licenziamenti dei lavoratori della compagnia. Detto questo, possiamo rapidamente andare anche all'ultimo quotidiano che abbiamo sotto mano, che è il Messaggero. Allora, anche il Messaggero, così come diciamo gli altri i quotidiani della destra, diciamo, apre sulla svolta verde sugli immobili, la chiama così, insomma, sempre queste terminologie un po' roboanti. E però diciamo i toni sono quantomeno meno sbracati di quelli del Tempo o del Giornale. Allora, pagina 2, la svolta verde sugli immobili, case con la direttiva europea in 16 milioni fuori legge, una tassa da 120 miliardi. In Italia un edificio su 3 è in classe G, scatterebbe il divieto di vendita e di affitto. Per l'Enea riqualificare tutto il patrimonio immobiliare costerebbe 12 miliardi l'anno. C'è il nodo condomini, ristrutturazioni complicate tra mancanza di risorse e delibere assembleari. Si dà spazio ovviamente al presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che dice che per il settore è una decisione devastante. E quindi dice la richiesta europea è ambiziosissima, ma insomma il suo grosso problema è il divieto di vendita o di affitto di alcuni immobili. al netto la situazione è questa. E poi si prosegue a pagina 3 con la tempesta contro Bruxelles, che però non cede sui tempi. Levata di scudi in molte capitali europee, si chiede un cambio radicale della direttiva. L'eurodeputata Toia del PD, siamo pronti a dire no. Il relatore irlandese Kelly sarà modificata. E poi ci sono i lavori necessari per il cosiddetto salto di classe non sociale. Per salire dal grado G al livello E o C, lo strumento principe rimane il super bonus del 110% appena prorogato. Insomma, bisognerà occuparsene, diciamo, in maniera forse meno gridata di quanto facciano i giornali quest'oggi, anzi che il Messaggero ancora si mantiene. E poi che cos'altro? C'è la pandemia, le regioni sul filo del giallo, l'abbiamo detto, la politica di palazzo con Berlusconi che si trasferisce nella sua villa dell'Appia, che era stata dimora di Franco Zeffirelli, una war room per lanciare la sua candidatura alla presidenza della Repubblica. Poi le relazioni internazionali, in particolare le questioni che riguardano Mosca, Kiev e Washington. Qui si dà un po' meno spazio oggi di quanto se ne desse qualche giorno fa, ma comunque rimane la tensione. Leggiamo a pagina 12: alta tensione Mosca, Kiev e Biden avverte Putin, stop a debito e gasdotto. E insomma, quindi va avanti il confronto dialettico e diplomatico. E per il resto mi pare che ci siamo riguardo le notizie dell'oggi. Quando sono scoccate le 10 in punto, allora noi possiamo andare a chiudere con con le cronache romane. Cominciamo proprio con la cronaca romana del Messaggero, che parla anzitutto di pandemia, impennata di ricoveri, allarme per i Novax, posti letto sempre più pieni, ieri 777, ma diminuiscono i tempi di degenza, aumento anche delle terapie intensive per i trasferimenti. Il 75% non è vaccinato. Poi scendono i positivi, cresce l'incidenza, seppure con una velocità inferiore, insomma, più o meno la falsariga è quella nazionale. Ancora abbiamo le scuole con 15.000 bambini a casa, il primo positivo, molti genitori non mandano più i ragazzi. Poi una delle grandi questioni della capitale, i tavolini all'aperto, tavolini extra confermati, ma dal 2022 si pagheranno. Piano del Campidoglio, i deor concessi per la pandemia restano, ma con la COSAP. Rivedremo le tariffe, dice il presidente della Commissione Commercio Alemanni. Con la riforma costerà di più l'occupazione del suolo pubblico in centro storico e meno in periferia. Vabbè, ci mancherebbe, insomma. Poi domenica riapre il ponte di ferro, mi pare assai prima, diciamo, di quello che era stato prospettato, e ci passeranno anche gli autobus, leggiamo. E ancora una questione che anche questa credo sia stata affrontata da questi microfoni: semafori gestiti da Google, del comune per tre incroci. Ok, della giunta, una call per selezionare l'operatore di mercato, e va bene anche una chiamata per selezionare l'operatore di mercato, un appello, però call viene sempre meglio. Big G in poll, Big G sarebbe Google. Il contratto di ricerca sarà gratuito, test da Piazzale Appio al porto fluviale, quindi se non vado errato i primi tre semafori dovrebbero essere quelli di Piazzale Appio, quelli di via del porto fluviale, e poi uno, quello di via Cristoforo Colombo, poco dopo le mura aureliane. Poi abbiamo la Roma Lido, che continua, insomma, nella sua situazione terribile. Dovrebbe mi pare di ricordare che dovrebbero riaprire le ultime tre fermate da Stella Polare fino a Castelfusano a fine anno. Nel frattempo però ieri è crollata la liniera alla stazione di Acilia, il servizio interrotto fino alla Magliana, Resse e Malori. E poi direi basta per quanto riguarda la lettura della cronaca romana del Messaggero. Vediamo la cronaca romana di Repubblica, che apre sulla terribile vicenda di Wissem Ben Abdel Latif. La morte del giovane tunisino e l'ombra di Cucchi, scrive Romina Marceca. Abdel Latif era stato affidato allo Stato, è deceduto al CPR in circostanze non chiare, è stato pestato, dicono i testimoni. Il PM è stato avvertito in ritardo e l'autopsia è stata eseguita senza avvocati di parte. Colpito con un manganello alla testa, e altri giovani tunisini che erano con lui al CPR ci hanno riferito dei maltrattamenti. A parlare è il padre del giovane. Intanto è gelo fra Tunisi e Roma. E poi che cos'altro abbiamo? La quarta ondata, il pronto soccorso in crisi, in corsia neolaureati per liberare posti letto, la soluzione proposta dai medici accolta dalla politica serve a creare disponibilità immediata nei rischi, nei reparti Covid. È corsa contro il tempo intanto per tracciare i passeggeri arrivati assieme ai positivi alla variante Omicron. Quindi le politiche sui trasporti Milano, Roma e Napoli. Ecco il megagruppo dei bus. Cosa c'è dietro l'arrivo di Arrigo Giana, ex Cotral, dall'ATM ad ATAC, dall'azienda dei trasporti milanesi ad ATAC, ma la politica capitolina storce il naso, il Campidoglio dovrebbe rinunciare al controllo dell'azienda. Insieme al manager arriverebbe anche Alberto Zorzas, ma c'è il nodo dell'attuale direttore generale Franco Giampaoletti, che non ha nessuna intenzione di lasciare la poltrona conquistata in epoca Raggi. Una collaborazione tra le tre società peraltro è già attiva da tempo per i mezzi elettrici. E ancora li sentiremo dopo. Extinction Rebellion, come salvare il mondo bloccando il traffico, è la strategia degli attivisti per il clima. 24 associazioni hanno denunciato lo Stato per inazione. Ieri è stato bloccata tangenziale est, prima ancora la via Aurelia e prima ancora addirittura il grande raccordo anulare. Anche qui, anche su Repubblica, c'è la notizia della guida per i senza tetto nella nostra città. Chiudiamo con Repubblica e terminiamo la nostra rassegna stampa mattutina con la cronaca romana del Corriere della Sera. Non c'è molto molto di nuovo della Roma Lido, abbiamo detto, del Covid anche. C'è la preside del liceo Lucrezio Caro che ricorda gli studenti il regolamento d'istituto e minaccia la sospensione per chi occupa. A pagina 7 abbiamo cronaca nera, ordigno contro la casa della sua ex, per lui un braccialetto elettronico, prima applicazione nel Lazio di un provvedimento preventivo anti-stalker. L'uomo ha provocato un rogo sul terrazzo della casa di lei, al figlio della donna ha inviato decine di sms e minacce di morte. E vabbè, e con queste allegre e simpatiche notizie possiamo chiudere qui la rassegna stampa anche per quanto riguarda le cronache romane e dare appuntamento a domani mattina come sempre intorno alle ore